in diretta per il secondo giorno consecutivo da Pordenone Legge. Siamo al convento di San Francesco, ma anche nel nostro ritorno nelle piazze, quanto mai sognato, quanto mai desiderato, non rinunciamo a quello che è il rito di Fahrenheit, della sua seconda parte, perché iniziamo, come sa chi ci segue con fedeltà, con un poeta. Il poeta c'è anche qui. Un benvenuto ad Antonio Riccardi, che è con noi.
Grazie mille.
E che adesso andrà, come da rito, ad accomodarsi. Non c'è il leggio, ma c'è un microfono ad asta per chi non lo può vedere da casa, e ci leggerà i suoi versi.
Scena da un matrimonio. Considera chi siamo e cosa no. Cosa non più, diresti tu, correggendomi sottovoce, e cosa volevamo diventare? Speculari, pronosticavi. Adesso però considera lo strano e notevole ruolo della mano nel discorso. Sei sempre solo tu a mimare cronofasi e ferite nella nostra cronologia.
Antonio Riccardi a Fahrenheit. Allora, Antonio Riccardi è qui, oltretutto, non solo in veste di poeta, ma, come sentirete, anche di editore. Poi ne parleremo. Da dove era tratta questa poesia?
Dal mio ultimo libro, che è uscito un paio d'anni fa, si chiama Tormenti della cattività ed è stato pubblicato da Garzanti.
Come sono cambiate le tue poesie negli ultimi tempi? Stanno cambiando?
Ma allora, una cosa strana, perché i poeti sostanzialmente cercano di scrivere un proprio dizionario e ci provano per tutta la vita. Io non derogo alla regola, nel senso che continuo a scrivere forse lo stesso libro, forse addirittura lo stesso testo, almeno così mi pare, insomma. Penso che ci sia una specie di ossessione, ecco, per chi si occupa di poesia, latente, ma non proprio solo latente, anche conclamata a volte.
Allora, Pordenone Legge, come è noto, e poi domani ve ne daremo conto sempre in questo spazio, dedica non solo durante il festival una grandissima attenzione alla poesia e agli esordi. Proprio domani avremo due giovani poeti. Come si guarda agli esordi, tanto per cominciare? Qui già l'editore viene chiamato in causa, perché Antonio Riccardi è editore di SEM, che è la casa editrice milanese che si è affacciata, è ancora una giovane casa editrice,
sì, certo.
E di Aboca, Aboca Edizioni. Noi molto spesso parliamo, e ne parleremo fra un po' anche, del bosco degli scrittori, quando scrittori e scrittrici vengono chiamati a scegliere un albero e a raccontarlo. Allora, come si guarda agli esordi?
Ma con enorme interesse, perché la poesia è una lunga catena ininterrotta di rimandi, di richiami, di derivazioni, di innesti, se possiamo usare un termine botanico. E i poeti hanno sempre fatto questo lavoro di relazione con le generazioni che li hanno preceduti e di osservazione attenta rispetto alla generazione seguente. La poesia è, forse, se posso dire, addirittura più della narrativa, una catena forte di relazioni interne, perché è un sistema espressivo molto specifico, peculiare, e con delle regole, dei rimandi, appunto, e delle digressioni alla norma, e ognuno guarda con molto interesse a ciò che lo ha preceduto e a ciò che viene. Quindi, in effetti, è così, come dici.
Allora, io ricordo un libro di Vincenzo Cerami, credo che fosse uno dei primi libri che inaugurò Stile Libero di Einaudi, si chiamava Consigli a un giovane scrittore.
Sì.
Allora, da poeta, quale consiglio dare a un giovane poeta?
Intanto mi piace che tu abbia ricordato Vincenzo Cerami, che è stato un grande scrittore, un grande amico, un intellettuale di primissimo piano e che varrebbe la pena di tornare a leggere davvero con attenzione. Ma i consigli, naturalmente, ci sono e non ci sono, si possono dare e non si possono dare, anche perché il consiglio primo è quello che a suo tempo mi diedero i miei maestri, cioè leggi i poeti importanti che hanno fatto la storia recente di questo sistema espressivo.
E quali sono quelli che hai letto?
Ma naturalmente quelli che mi sono precipitato a leggere, naturalmente, appunto, dietro consiglio opportuno, sono stati i quattro grandi poeti della generazione post-montagliana, cioè Vittorio Sereni, Attilio Bertolucci, Mario Luzzi e Giorgio Caproni. Adesso naturalmente queste sono le quattro pietre miliari, angolari, dalle quali si snoda poi tutta la infinita varietà della poesia italiana del Novecento, che è una grande poesia, piena di personalità di alto profilo, di testi meravigliosi, di libri importanti, e tutto parte da lì, da questi quattro grandi poeti. E se mi posso permettere, la mia scelta personale poi si è andata focalizzando su Vittorio Sereni e su Attilio Bertolucci, ma insomma, ecco, sono quattro autori imprescindibili di enorme levatura, a cui naturalmente si aggiungono Andrea Zanzotto, di cui avete già parlato ampiamente, di cui ricorre un anniversario importante, ma non solo, Giovanni Giudici, Giovanni Raboni, eccetera, poi venendo su verso di noi. Insomma, per dire che la poesia italiana è veramente uno scrigno ricco di perle e di esperienze.
Allora, so che l'Antonio Riccardi poeta e l'Antonio Riccardi editore sono due lingue della stessa fiamma, però allora l'editore, in questo caso, che consiglio darebbe al giovane poeta? Coincide con quello
sì,
del poeta?
Sì, assolutamente sì, coincide assolutamente, ma si premura di dare un consiglio anche agli editori, nel senso che bisogna che queste opere rimangano disponibili nel migliore dei modi possibili, con l'attenzione e la cura che queste opere chiedono e meritano soprattutto.
L'ultima cosa, allora, abbiamo parlato, accennato prima al Bosco degli scrittori e al lavoro che fa Aboca su questo, al lavoro che fai tu. Ecco, questo è un punto, abbiamo parlato poco fa, prima del giornale radio, di quello che si può fare, di quello che un festival letterario può fare per ravvivare la sensibilità ambientale. Qual è la vostra idea?
Guarda, Aboca ha una missione molto specifica dal punto di vista editoriale, molto chiara, cioè costruire una lista, un catalogo di libri rilevanti per l'oggi e che portino una strumentazione per interpretare correttamente il momento difficile, alcuni dicono la catastrofe verso la quale allegramente ci stiamo andando. E non sarei così drammatico naturalmente, però è il lavoro che fa un editore come Aboca, appunto aprire, predisporre una serie di strumentazioni per leggere la complessità del mondo reale.
Allora, ogni scrittore sceglie un albero. Ieri io citavo un ricordo di Zanzotto che ai microfoni di Radio 3 disse che lui si sentiva una rosa canina. Paolo Cognetti, che domani verrà, ci parlerà di Mario Rigoni Stern, ha detto in un'intervista che lui si sente un larice. Antonio Riccardi che albero è?
Ma una pianta grassa, probabilmente.
Perché una pianta grassa?
Ma non so, mi hanno sempre colpito, fatto tenersi, perché sono tenaci, stanno lì, cercano di sopravvivere. Io ogni tanto mi sento un po' così.
È bellissimo. Allora, chiedo ad Antonio Riccardi di regalarci un'ultima poesia. La pianta grassa mi piace, ci penso adesso.
Solo una volta ho visto piangere mio padre. Una sola al principio della sua tenebra e mai più. Piangere come piange chi si oppone da solo alla vita che si disfa inclemente, ormai paurosa. Nessun armistizio nella discesa, nessun risanamento a portata. Solo io che mento sul futuro.
Grazie Antonio Riccardi a Fahrenheit, grazie per essere stato con noi e aver aperto questa seconda parte della seconda giornata in diretta da Pordenone Legge. Noi torniamo al Eric Bibb e al suo album Booker's Guitar, che ci accompagna questo pomeriggio, per Sunrise Blues.
Fever in my soul.